una sera bellissima stasera, eh? E tra l'altro limpida, quindi secondo me, se avete buon occhio, vi sarete accorti del pianetone che sta all'orizzonte, giusto? Ve ne siete accorti? Sì che ve ne siete accorti, anzi se non ve ne siete accorti fate mente locale e magari se anche domani e dopo Venere è così brillante è il momento migliore per osservarlo, dove tramonta il sole più o meno qua, vedete? E il pianeta è talmente brillante che si vede anche quando non è molto buio, per cui datevi da fare e se avete un binocolo o anche un piccolo telescopio, guardatelo e vi accorgerete che assomiglia un po' alla Luna, cioè man mano che passano i giorni diventa sempre più stretto e più bello da vedere, eh? Questo è quello che ci regala assolutamente il cielo di oggi. Ecco, quest'oggi parleremo, come sapete, di pianeti extrasolari, cioè di tutte quelle cose che non avremmo mai immaginato di poter studiare fino a pochissimi anni fa. E invece gli ultimi 30 anni sono gli anni dei pianeti extrasolari. Dove stanno i pianeti extrasolari? Ovviamente attorno alle stelle. Quali stelle? Fino a pochissimo tempo fa si pensava che le stelle con pianeti fossero una rarità. Non è così, guardate, a vista si vedono circa 6.000 stelle, eh? Poi c'è la Via Lattea, dall'altra parte del cielo se ne vedono altre 6.000 stelle. Beh, la Via Lattea ne ha circa 400 miliardi di stelle, e noi sappiamo, dopo 30 anni di lavoro, che quasi una stella su due ha i pianeti. Non è incredibile? Se avessimo detto questa cosa 50 anni fa ce l'avrebbero preso per pazzi. E invece non è così. Praticamente i pianeti sono sempre presenti assieme alle stelle, quindi quello che noi conosciamo attorno al Sole è semplicemente una goccia nell'oceano. Ci sono non centinaia, non migliaia, non miliardi, ma centinaia di miliardi di pianeti in questa che è la Via Lattea. Quindi immaginate nell'universo, cioè l'universo è fatto di pianeti e devo anche dire che quando hai un piccolo numero di oggetti la statistica è difficile, quando invece cominci ad averne tanti, 1.000, 2.000, 5.000, oggi che parliamo sono circa 6.100 e qualcosa, e ogni giorno aumentano, però quando ne hai tanti chiaramente puoi fare delle statistiche con dei risultati che sono assolutamente sorprendenti e quest'oggi faremo una piccola review di alcune news perché ricordiamoci che questa serata è una serata preparativa, per quello che verrà, nel senso che con 6.000 oggetti non vi posso parlare ovviamente di tutti e neanche di molti, però alcune cose che abbiamo imparato in questi ultimi anni certamente ci servono questa sera come introduzione per quello che verrà, perché suppongo che in un prossimo futuro faremo altre serate dedicate alle cose più strane e più belle e più interessanti. Intanto quel numero che vedete, 6.278, pigliatelo come oggi che parliamo, perché ogni momento che passa aumentano il numero. Se 6.278 sono i pianeti, pensate, una stella quanti pianeti può avere? Minimo uno, però tendenzialmente di questi 6.678 pianeti attorno a stelle, almeno un migliaio di stelle hanno più di un pianeta. Quindi parliamo di pianeti extrasolari, ma dovremmo parlare di sistemi planetari extrasolari. Nella Via Lattea, con 400 miliardi di stelle, dividete per due, sono 100 miliardi di pianeti. Ne abbiamo scoperti finora 6.279 perché siamo in un punto piccolo, là dove c'è il Sole, dove è difficile guardare, dove abbiamo cominciato a guardare da poco. Però, insomma, al giorno d'oggi possiamo vedere le stelle che producono pianeti, dove? Per esempio nella nebulosa di Orione. Vedete che la costellazione di Orione ci sta tramontando, perché ormai siamo nella zona primaverile quasi estiva. Beh, qui dentro ci sono stelle molto giovani. Ci sono stelle molto giovani e guardando in questi paraggi vediamo stelle che quando nascono non nascono mai pulite, sono sempre sporche di materia solida, che non è idrogeno, che non è elio, ma che può essere qualcosa che può produrre dei pianeti, e ce ne sono praticamente ovunque di queste cose. Noterete anche che qualche volta la materia si disperde. Questa non è una zona buona, perché magari ci sono correnti stellari, supernove. Insomma, qualche volta tutto si disperde, ma qualche volta no. Vedete, questa è una cosa vera, ma noi eravamo così 4 miliardi e mezzo di anni fa. Perché questa stella è fortunata? C'è una zona molto, ma molto tranquilla, bella, e quindi tutto quello che era attorno a questa stella ha avuto la possibilità, ha la possibilità di condensarsi in un guscio. In questo guscio, naturalmente, pensiamo che possano nascere dei pianeti. Però questa è un'immagine di adesso. Qualcuno potrebbe dire, ma ho capito, ma le cose come vanno avanti? Bisogna trovare degli oggetti che hanno dei gradi di evoluzione superiori a questo. Se noi fossimo a guardare sopra, cosa vedremmo? Perché qui vediamo qualcosa di profilo. La tecnologia del giorno d'oggi ci permette di fare questo lavoro, che faremo insieme, guardate. Cos'è questa? È ancora una striscia di polvere planetaria vista di profilo. In realtà è storica perché è la prima stella, Beta Pictoris, dell'emisfero meridionale, dove si vede con un telescopio a terra che c'è una striscia. Allora, se si vede una striscia, non è che capiamo molto qual è la geometria, perché qui non vediamo dall'alto, però possiamo pian pianino riuscirci. Guardate come. Intanto, chi aveva mai immaginato che questa striscia, tutta di polvere, se tu la vai a guardare con la radiazione infrarossa corretta, per esempio a 3.6 micron che penetra la polvere, ci scopre un pianeta, vedete? Al giorno d'oggi a Paraná ci sono dei sensori fenomenali in ottiche adattive che ci fanno vedere questo pianeta, che è grande un po' più di Giove, che ruota attorno alla stella centrale che è Beta Pictoris in circa 20 anni. Ecco, però anche in questo caso qui è bella da vedere questa cosa, ma la vediamo sempre di profilo. Quindi non capire la geometria è un problema che ci turba un po' dal punto di vista della formazione dei pianeti. Invece, vedete, ALMA, a Chainantore, in Cile, il famoso radiointerferometro, riesce a guardare un po' dappertutto, su stelle naturalmente che la polvere ce l'hanno perché sono abbastanza emittenti di infrarosso, e si riescono a osservare dei dischi, questa volta non di profilo, ma di piatto. E quando tu vedi un disco di piatto, cambia veramente tutto. Vedete, se fossimo di profilo vedremmo una striscia, di piatto invece vediamo un piatto, però il piatto qualche volta, se la stella è molto giovane, qualche volta è fessurato, si chiamano lacune queste aperture. La domanda è, queste fessure perché ci sono? Una delle ipotesi che si faceva in un recente passato era, queste fessure ci sono perché evidentemente qualcuno ha assorbito questo materiale, e questo qualcuno chi può essere se non un pianeta? Solo che l'ipotesi è bella, ma il pianeta dove sta? Fino a poco tempo fa nessuno aveva mai visto pianeti in lacune. Tra l'altro vi faccio vedere questo, che è uno dei più bei dischi fessurati, perché se fate un confronto, diciamo che vedete le dimensioni, più o meno questo disco è grande come il Sistema Solare, quindi quando noi nascemmo 4 miliardi e mezzo di anni fa, dobbiamo immaginare che fossimo più o meno così, che questo fosse il Sole e che queste polveri fossero fessurate da 8 pianeti, quindi 8 fessure. Però, a parte questo, cos'è che ci mette la pulce nell'orecchio? Guardate bene, ve lo ricordate Saturno, ve lo ricordate Cassini, vi ricorderete anche che sull'anello A di Saturno c'erano delle lacune, cioè dei vuoti, e nessuno aveva mai capito la ragione di questi vuoti. Poi Cassini cosa ha fatto? Cassini, in orbita attorno a Saturno, ha guardato in maniera molto dettagliata questi vuoti, e la sorpresa qual è stata? È stata che dove c'è un vuoto c'è un piccolo satellite, dove c'è un altro vuoto c'è un piccolo satellite, cioè questo non è un sistema planetario, è semplicemente un anello attorno a un pianeta che dimostra come, se ci sono dei vuoti, ci devono essere degli oggetti che creano questi vuoti. E questa è, diciamo, come dicevo prima, una pulce nell'orecchio per noi, perché è evidente che a questo punto ci piacerebbe tanto trovare pianeti veramente visibili, visibili all'interno. Allora vedete, questa stella, WISP-2, fa parte di un progetto di ricerca molto importante, fatto dall'Università di Leida, che ricerca pianeti a distanza abbastanza elevata dalla propria stella, perché se sono a distanza abbastanza elevata, magari non vengono irrorati dalla luce della stella ed è facile osservarli. Bene, questo WISP-2, questo si trova nella costellazione dell'Aquila, quando è stato osservato da questo spettrometro, che è formidabile, a Paranal, ha mostrato, vedete, un bell'anello inclinato, è inclinato di circa 40 gradi, quindi qui più chiaro e qui più scuro, però all'interno di questo anello ci sono delle lacune. Bene, voi direte, ma non è cambiato nulla rispetto a quello che abbiamo visto prima? No, qualcosa è cambiato, perché guardate, guardate, lucidatevi gli occhi, perché capiamo una cosa incredibile, questa è una cosa nuovissima. Vedete, questa che è la più grande delle lacune, all'interno nettamente un pianeta che è qualche massa di Giove. Cioè, la lacuna è grande e il pianeta è grande. Il pianeta è grande in quanto si è assorbito tutto il materiale della lacuna. E poi ce n'è una seconda lacuna. Qui la stella non si vede perché è occultata da un coronografo, ma c'è una seconda lacuna con un secondo pianeta. Cioè, questa è un'informazione veramente fondamentale, veramente recentissima tra l'altro, ha fatto molto scalpore nel mondo della scienza chiaramente, non nel mondo dei media, ma a questo punto la certezza ce l'abbiamo. E dal momento che noi vediamo questi oggetti direttamente, li vediamo perché, attenzione, se la stella qui è al centro, da qui a qui sono 50 unità astronomiche, da qui a qui sono 15-16 unità astronomiche, quindi i pianeti sono lontani dalla stella, e questa è la ragione per cui riusciamo a vederli, questa è la ragione per cui finalmente, almeno in questo caso, si è dimostrata una teoria. E poi guardate cosa fa Gravity. Gravity è la somma dei quattro grandi telescopi di Paranal, che fa interferire in un punto solo tutta la loro luce. E pensate, Gravity riesce a fare spettrometria su uno di questi pianeti. Questo è un pianeta ricco di idrogeno, H-alfa, 0,65 micrometri, e qui guardate, addirittura si vede la presenza di ossido di carbonio, tipico come dire, gas che ci può essere in qualunque atmosfera planetaria. Cioè, siamo arrivati al punto che non solamente vediamo pianeti all'interno di, di un disco planetario, ma addirittura ci facciamo delle spettroscopie con la composizione. Bene, a questo punto però avete capito probabilmente una cosa, riusciamo a vedere bene i pianeti, sono molto lontani dalle stelle. Questa è la costellazione di Pegaso, la costellazione di Pegaso con un con una stella, vedete questa qua, che dice la spettroscopia che è molto ricca di polvere. Se una stella nei dintorni è molto ricca di polvere, l'idea è che abbia dei pianeti. Benissimo, i pianeti ci sono veramente, li vedete muoversi. La stella ha quattro pianeti che si muovono man mano che passa il tempo. Qui sono immagini fatte con ottiche adattive, cioè con ottiche che bloccano la turbolenza, quindi si riescono a vedere. E sono, le distanze sono sufficientemente elevate dalla stella, tale per cui non riusciamo a vedere questi pianeti. Non solamente, riusciamo anche a farne delle considerazioni abbastanza chiare. Per esempio, le masse di questi pianeti sono tipicamente masse gioviane, cioè sono pianeti di 2-3 volte la massa di Giove. E c'è solamente idrogeno ed elio quassù? No. Pensate che se i pianeti sono così distanti dalla stella, si possono spettrografare, cioè si può in qualche modo misurare la composizione. Allora guardate cosa fa James Webb. James Webb, lassù, nel punto Lagrangiano 2. Beh, intanto ci mostra che il pianeta C è ricco di anidride carbonica, ricco di ossido di carbonio. E questa è una cosa interessantissima, perché, per esempio, nel Sistema Solare, un pianeta molto ricco di ossido di carbonio è proprio il pianeta Venere che ci sta tramontando adesso. Non è mica finita. Sempre James Webb, questa volta con Mayri, lo spettrografo più risolvente, trova, vedete, una serie di bande. Sapete cosa sono queste bande? Sono solfuro di idrogeno. quel gas che puzza di uova marce. Lassù sta succedendo qualcosa di importante e grazie al fatto che questi pianeti sono molto allontanati dalla stella riusciamo a cominciare a immaginare come stanno evolvendo. Beh, però c'è un però, perché vedete, questa è la strada, una delle strade di casa mia che mi ha sempre fatto impazzire, perché vedete, è notte, ci sono questi lampioni maledetti, è estate, tu vai per la strada, non c'è nulla, è estate, e ti pungono le zanzare in tutti, continuamente, torni a casa pieno di punture di zanzare, e non le vedi. Ma perché non le vedi le zanzare? Non le vedi le zanzare maledette perché, vedete, stanno dove ci sono le palle luminose. Allora, sono piccole, non le vedi. Perché non le vedi? Perché c'è tanta luce e nascondono le piccole zanzare, però ci sono. E allora non te ne accorgi, ma ti mordono. Beh, sapete che i pianeti vicini alle stelle hanno più o meno questo comportamento. Quelli che sono molto vicini sono praticamente impossibili da vedere. Perché? Perché le stelle sono tendenzialmente tanto luminose che impediscono a noi di vederli. E se tu non li vedi non ci puoi fare nulla. Voi direte, ma quei 6.100 eccetera pianeti sono tutti lontani? No. La maggior parte sono molto vicini. E quindi la storia a questo punto si modifica decisamente perché in questi ultimi 30 anni abbiamo capito con metodi nuovissimi come fare a vedere pianeti anche molto vicini alle stelle. Tanto per darvi l'idea, questo è il Sole. Qui siamo al di là di Plutone. Questa è la sonda Voyager che ha girato le camere, ci fa vedere che questa è Venere, questa è la Terra. Insomma, il Sole è assolutamente dominante. Poverina la Terra, poverino Venere, non siete quasi nulla. E se avessimo un telescopio e puntassimo là, beh, la Terra la conosciamo, ma là vedremo questa cosa qua. Cioè non vedremo praticamente nulla. Allora, se fossimo un extraterrestre e volessimo capire se quello è veramente un pianeta così interessante, come potremmo fare? Perché la Terra sta, ricordiamoci, a una unità astronomica dal Sole, quindi è vicinissima. Non sono le 50 o le 20 unità astronomiche dei pianeti di prima. Allora come si può fare? Guardate, siamo nel 2020 e questa è l'aula di Stoccolma. Questa volta me la mandò mia figlia che era si era cacciata durante questa inaugurazione. Il premio Nobel quell'anno venne dato a dei fisici svizzeri. Dei fisici svizzeri, Major e Kelotz, che presentarono in un congresso abbastanza anonimo l'anno prima a Firenze una notizia a cui nessuno credette. Loro presentarono una notizia in cui dissero: signori, secondo noi attorno a una certa stella c'è un pianeta grande come Giove, però è un pianeta che non è distante, è praticamente attaccato alla stella, a meno di una mezza unità astronomica. Non gli ha creduto nessuno. Perché non gli ha creduto nessuno? Perché certe cose devono maturare per poter essere comprese. Questo è il quadro di Pegaso. Vi ricordate che prima vi ho visto quella stella che stava qua, l'HD 799? Adesso ce n'è una qua. Questa stella qua, la 51 Pegasi, è una stella attorno a cui c'è un pianeta praticamente che ha una massa circa metà di quella di Giove, ma si trova attaccato alla stella. E l'anno di quel pianeta è di 4,2 giorni. Non è incredibile? Certo che lo è, perché per quello che mi ha detto finora, un pianeta di questo tipo sarebbe invisibile, sarebbe impossibile osservare un pianeta di questo tipo. Difatti, direttamente è impossibile osservare. Ora, cosa hanno fatto? Come hanno fatto gli svizzeri, che sono usciti a livello mondiale in questa copertina di Nature, perché è una scoperta veramente epocale. Questo è l'articolo della rivista che ha fatto veramente il giro del mondo in quell'anno, nel 96. Bene, loro sono a lavorare in questo telescopio qua. Questo telescopio dell'Alta Provenza non è un telescopio grandissimo, è 1,3 m, se ricordo bene, di dimensioni, però Credo che lo studente di Mayor, fortunato studente, ebbe come compito di costruire uno spettrografo di altissima efficienza per vedere movimenti minimali attorno a qualunque tipo di oggetto. Lo spettrometro era questo, riusciva a vedere movimenti di qualche metro al secondo attorno a qualunque oggetto. Bene, a questo punto qual è il concetto? Che se un pianeta ruota attorno alla stella, la stella non sta fissa, perché il pianeta ha la sua gravità. È chiaro che il pianeta gli ruota attorno. Se il pianeta è bello grosso, la stella si muove tanto. Se il pianeta è piccolino, la stella si muove poco, però si muove. Ora, immaginate che al posto che vedere questa cosa sul davanti, la vediate di profilo. La vediamo di profilo. Cosa succede? Succede che la stella, se la vediamo sul davanti va su giù, ma se la vediamo di profilo va in fondo e torna, va in fondo e torna, va in fondo e torna, cioè ritmicamente si allontana e si avvicina, e lo fa di un'entità che dipende da quanto è la massa del pianeta, giusto? Allora, siccome noi le stelle le sappiamo spettrografare perché avevamo gli spettri, quando c'è un pianeta attorno alla stella, il pianeta le ruota attorno, le righe spettrali cosa fanno? Si spostano una volta verso destra, cioè verso il rosso, e poi verso il blu, e poi verso il rosso, e poi verso il blu. Se lo fanno in maniera ritmica, significa che quel ritmo lì è il periodo del pianeta, e l'entità con cui questo spostamento avviene è la massa del pianeta. Questa è l'intuizione che Mayol e Queloz ebbero 30 anni fa, e questa è l'intuizione che ha permesso a loro di misurare la velocità della stella 51 Pegasi, osservando che questa stella aveva degli avvicinamenti, allontanamenti in maniera ritmica. Quindi voleva dire che c'era un pianeta la cui massa era metà della massa di Giove, che gli ruotava attorno in 4,2 giorni. Cioè un pianeta impataccato sulla stella, ma visibile da questo tipo di fenomeno. Il pianeta, vedete questo qua, è più o meno grande come Giove, la stella non è molto diversa dal Sole, però conta poco il tipo di stella, perché conta, ribadisco ancora, la massa del pianeta e la vicinanza. A questo punto è chiaro che con più vicino, con meglio lo vedi, perché con più vicino, con più la stella viene, come dire, scossa dalla rivoluzione del pianeta. Mayol e Queloz hanno fatto di più. Vedete, qui siamo alla Silla, questo è il famoso 3.6 che loro hanno praticamente adottato. Questa è una foto che abbiamo fatto noi l'ultima volta che sono stato a quelle parti. Guardate, è una cosa imponente, bellissima. Qui c'è un telescopio di 3.6 metri. Cosa hanno fatto gli svizzeri? Hanno elaborato, migliorato il loro strumento, l'hanno come dire, applicato non al piccolo osservatorio di Alta Provenza, ma al grande 3.6, si chiama ARPS questo strumento, al 3.6 ARPS è qui dentro, vedete, ci sono delle fibre ottiche che lo trasportano, è incamerato in una zona completamente asettica e termostatata, e ARPS riesce ad avere una capacità diciamo risolutiva che è 10-20 volte quella iniziale. Quindi con ARPS si scoprono decine e decine e decine di pianeti per oscillazione radiale, come si dice, cioè osservando i moti delle linee spettrali delle stelle in avanti e indietro. Non sono però, io ho detto decine e decine e decine, è vero, ma voi mi dite, ma i 6.100 eccetera eccetera pianeti sono tutti scoperti così? No. No, c'è un altro metodo che è ancora più efficiente e che, diciamo, per il 70% è quello utilizzato. Allora, per condurvi a questo metodo, vi porto al circolo polare. Perché vi porto al circolo polare? Perché laggiù il sole non tramonta mai. Qui siamo le 2 di notte. Voi direte, ma cosa ci facciamo al circolo polare? Perché quel giorno eravamo da queste parti a osservare che cosa? A osservare Venere che transitava sul Sole. Venere, dal nostro punto di vista della Terra, è un pianeta bello grosso, è una bella macchia che transitava sul sole. E voi direte, perché non siete rimasti a casa? È semplice, perché a casa tutto avveniva di notte, e di notte il sole non lo vedi. L'unico modo per vedere il sole, anche quando è notte, è andare al circolo polare. Beh, il transito di Venere è stato fantastico, come potete ben immaginare. Siamo andati quella volta perché non potevamo aspettare 124 anni che si ripetesse. Però perché vi faccio vedere questo? Perché, fatemi interrogare, siete un extraterrestre, state guardando il sole in quel momento. Secondo voi non percepite nulla? Se avete degli strumenti buoni, per esempio dei fotometri molto efficienti, e attualmente li abbiamo, vi accorgereste che quando Venere passa sul Sole, la luminosità di questa stella, che vedete come puntino siete extraterrestri, ma non importa, la luminosità globale cala di una piccola quota. E dal calo della quota di luminosità capite la dimensione dell'oggetto che ci sta passando sopra. Se poi questo oggetto, questo è un transito naturalmente, se poi questo oggetto fosse in orbita e si ripetesse ancora questa calo di luce e si ripetesse ancora, voi capite che qualcosa che passa davanti alla stella, e passando davanti alla stella la quantità di luce che gli diminuisce ti dà il volume di questo oggetto. Beh, questa cosa è stata fatta anche dallo spazio. E secondo me è molto interessante. Vedete, questo satellite in quel giorno ha osservato il transito e vedete, questo è il Sole, qui è Venere che passa e qui è Venere che se ne va. Quindi la diminuzione è 0,1%, voi direte poca, no, è tantissima per i fotometri al giorno d'oggi che hanno una capacità almeno 100 volte tanto. Quindi qualunque stella su cui transiti un pianeta, osservandolo da un punto di vista fotometrico, ti può dire se il pianeta esiste oppure no, solo che per transitare deve passargli davanti. Ora, passare davanti è una cosa frequente o rara? Diciamo che la possibilità che passi davanti può essere in qualunque posizione, sopra, sotto, diciamo che è molto rara. Allora, come fare, se è molto rara, a scoprire tanti transiti? Semplicemente guardare tantissime stelle. Ecco la tecnica. Se tu guardi tantissime stelle, magari non ne guardi 3, non ne guardi 300, ne guardi 100.000, 200.000, è chiaro che su 200, 200, 300.000 stelle tanti transiti li avrai e quindi avrai tanti pianeti che transitano. Se il pianeta, come dicevo prima, è grosso, il calo di luce è abbondante, se il pianeta è piccolo, il calo di luce è minore, però i transiti ci danno il volume, mentre invece l'oscillazione radiale, che dicevo prima, ci dà la massa. Se contemporaneamente noi abbiamo un transito e misuriamo anche l'oscillazione della stella, quindi abbiamo sia la massa sia il volume, abbiamo la densità. In questo caso qua, guardate, questo è un telescopio robotico. Questo telescopio robotico punta una stella, che è questa qua, dove c'è l'oscillazione radiale. Fortuna ha voluto, questo è il primo caso della storia, che questa stella era anche transitante. Quindi, se tu hai il transito e il volume, se tu hai l'oscillazione radiale e la massa, tu riesci a costruire rapporto massa-volume e la densità. Giusto? E la densità è fondamentale. Perché? Perché se tu conosci la densità di un pianeta, sai che pianeta è. Sai se è un pianeta roccioso, sai se è un pianeta gassoso, eccetera, eccetera. Questo è assolutamente fondamentale. Per cui, tendenzialmente, quando si scopre un pianeta in transito, si cerca anche, nei limiti del possibile, di fare anche l'oscillazione radiale, che è molto delicata e molto lunga, e quindi non sempre si può fare. Si fa quando ci sono casi molto, molto interessanti. E qui siamo, pensate, alla Campanas, in questa casupola avevo soggiornato anch'io una notte che ci avevano prestata i polacchi. Questo è un telescopio polacco da 1,3 m, che scoprono pianeti con un metodo completamente differente. Loro cosa fanno? Cercano delle stelle che passano davanti ad altre stelle. Cosa che è rara ma possibile, perché le stelle sono talmente tante. Se una stella passa davanti ad un'altra stella, quella più lontana viene amplificata per gravità e quindi loro cercano questi fenomeni di microgravità. Se la stella che fa da lente ha un pianeta al seguito, la stella che sta dietro, oltre che essere amplificata dalla stella, viene amplificata anche dal pianeta. Guardate cosa succede. Succede questa cosa qua. Vedete, io sono qua, questa è una stella che mi fa da lente, questa è una stella lontana. Io qui vedo la stella lontana che si amplifica. Siccome c'è un pianeta, c'è anche uno zip e si vede benissimo. È una cosa molto rara, ma si vede benissimo. Questo è un metodo per microgravità che ha fatto scoprire fino ad oggi circa 200 pianeti. È chiaro che questi li vedi una volta, non li vedi più. Non è che puoi studiarci più di tanto, però la loro esistenza sicuramente riesci a percepirla. Vi posso aggiungere che se non ci fosse il pianeta, chiaramente vedi solamente l'aumento della luminosità della stella. Se c'è il pianeta lo vedi, se il pianeta è lontano lo vedi lontano, se il pianeta c'è non c'è la stella. Questa è una cosa, anche questa è una cosa incredibile. Qualche volta vedi il pianeta ma non c'è la stella, cioè qualche volta qui dentro nel cosmo ci sono pianeti che non sono a seguito di stelle, pianeti senza stelle, anche questo succede. E come questa cosa possa succedere magari lo racconteremo qualche altra volta, però tra le varie tipologie di pianeti ci sono anche quelli orfani di stella e sono anche qui una cinquantina finora scoperti. Questo è tanto per darvi qual è stato il primo esempio di pianeta da micro lensing. Perché vedete due picchi? È una cosa complicata, ma ne vedete due perché? Perché quando la stella si sposta, prima entra e poi esce, quindi fa due picchi. Però diciamo che un pianeta di questo tipo, lontanissimo, pensate, è un pianeta di taglia terrestre. Anche di questo magari torneremo, però vi faccio vedere tendenzialmente cosa succede, vedete? Perché un conto è vedere il grafico, un conto è vedere in diretta, vedete cosa succede? Succede questa cosa qui, che si illumina prima in maniera abbondante e poi uno zip, capito? Ecco, quindi una volta capito il sistema, questa cosa viene applicata dai polacchi e sono veramente molto bravi su questo. E come vi dicevo prima, la scoperta di pianeti orfani è una scoperta che nessuno poteva immaginare. Come può essere la vita lassù? Come ci può essere un pianeta con delle fattezze così? Anche qui si può discutere e ci sono dei discorsi che ci possono tranquillamente far capire che forse anche qui, anche senza stella, qualcosa di interessante ci può essere. Facendo una somma di 30 anni, vedete, abbiamo parlato di oscillazione radiale, abbiamo parlato di transiti, abbiamo parlato di microlensing. Le cose blu sono i pianeti scoperti con i transiti, le cose rosse sono quelle scoperte con l'oscillazione radiale. L'oscillazione radiale è partita prima e poi quando si è capito dei transiti, i transiti sono diventati preponderanti. Poi ci sono anche le osservazioni dirette, cioè pianeti lontani visibili, e poi ci sono anche i microlensing. Però noterete come i transiti cominciano in un certo momento, vedete? E poi c'è un certo momento attorno al 2020 dove i transiti vanno a 1000. Perché? Perché una volta scoperto il sistema dei transiti si è messo in gioco l'esplorazione spaziale. Con Kepler e con TESS, due satelliti, Kepler già finito di lavorare, TESS è ancora in lavoro, che hanno fatto esclusivamente transiti. E Kepler ha osservato circa 300.000 stelle, in una zona a circa 3.000 anni luce, e se osservi 300.000 stelle, in una zona molto popolata che è il centro della Via Lattea, di transiti ne scopri una grande quantità. La quantità che avete visto prima col picco maggiore è esattamente dovuta a questo lavoro qua. Quando Kepler ha finito è entrato in gioco TESS, che praticamente è andato a ricercare non in una singola zona come questa è una zona molto limitata, uno potrebbe dire se vai qua e se vai là, ecco, invece il compito di TESS è stato quello di andare a vedere un po' dappertutto nella Via Lattea per capire se questa tipologia di transiti fosse una cosa normale oppure no. Perché TESS ha lavorato un po' dappertutto? Perché ha quattro sensori che riempiono strisce di cielo, vedete, 1, 2, 3, 4, con una periodicità di un mese. Cioè in un mese fanno praticamente tutto il cielo e poi il resto del cielo. E mettendo insieme, sono un po' veloce per queste cose perché vogliamo essere precisi nel discorso, a questo punto avendo osservazioni di transiti in tutto il cielo, il risultato è che i transiti ci sono dappertutto. Quelle cose gialle che vedete sono quelle di Kepler, invece tutte quelle colorate sono quelle di Tess. Ci sono transiti dappertutto. I transiti sono la regola, diciamo così, praticamente di tutte le stelle. Ogni volta che vedi una stella c'è un transito, se la stella naturalmente è messa nel modo giusto. Con milioni di stelle hai migliaia e migliaia di transiti. A questo punto però qualcuno si potrebbe fare delle domande. Noi siamo un sistema solare che ruota attorno a una stella molto specifica. Il Sole è una stella gialla. Quante sono le stelle gialle? Sapete che non sono mica tante. Se voi chiedete a qualcuno quante stelle come il Sole ci sono, dirà sono tutte come il Sole. No, le stelle come il Sole sono una minoranza, sono meno del 10%. La maggioranza delle stelle che vedete qua sono, il 75%, sono molto più piccole del Sole. Si chiamano nane rosse. Molto più piccole vuol dire che hanno una massa da un decimo, a metà della massa del Sole. Quindi cercare pianeti attorno a stelle come il Sole è una cosa piuttosto onerosa. E invece è molto più logico cercare pianeti attorno alle nane rosse, anche perché, essendo stelle poco luminose, quando gli passa davanti un pianeta eventualmente, calano di molto la luminosità e quindi sono molto più facili da testare. C'è anche da dire, e questa è una cosa importante, che insomma, a noi quali sono i pianeti che interessano? Sono quelli che assomigliano alla Terra. La Terra dove sta, se questo è il Sole? Sta a 150 milioni di chilometri, laddove se ci fosse acqua, e se c'è acqua, l'acqua è liquida. Le zone attorno a qualunque stella dove la presenza di un pianeta con acqua liquida è efficiente si chiama fascia di abitabilità. Una nana rossa è molto più fredda del Sole, ha una fascia di abitabilità che è molto, ma molto più vicina alla stella. Quindi io mi posso aspettare attorno a una nana rossa di trovare pianeti con acqua liquida molto, ma molto più vicini alla stella. E questo perché è favorevole? Perché se il pianeta è molto più vicino alla stella e la stella è piccolina, il pianeta ruotando attorno la muove molto di più, quindi l'oscillazione radiale è molto più efficiente. Tutte queste cose si sommano nella ricerca. Ribadisco che le nane rosse sono il 75% delle stelle della Via Lattea. E allora, qual è, qui faccio almeno un paio di esempi, qual è la nana rossa più, come dire, più nella mente di qualunque persona? È Prossima Centauri, è la stella più vicina è una nana rossa. Allora vedete, neanche a farlo apposta, questo è dell'incredibile, neanche a farlo apposta, quando Nature è uscita con questa copertina, lo fece perché venne scoperto attorno a Prossima Centauri, pensate, un pianeta come la Terra, sulla nana rossa più vicina a noi. E come avvenne questa scoperta? Intanto guardate questa immagine quando io la vedo mi emoziona sempre, perché ero a Las Campanas, il cielo di Las Campanas è questo qua, un po' diverso da quello di Milano. Questo è Alfa Centauri. Alfa Centauri è una stella doppia, ma Prossima Centauri ruota attorno alla stella doppia Alfa Centauri. Prossima è questa stellina qua. Allora, Alfa Beta Centauri, Prossima Centauri, che è una stellina piccolina, la vedete? Piccola piccola, questo è il Sole e queste sono le due Alfa e Beta Centauri, che sono grandi circa come il Sole. Però a noi interessa Prossima, perché in questo momento che parliamo, Prossima è la più vicina alla Terra, 4,2 anni luce. Beh, su Prossima, che si trova, vedete, abbastanza lontana dalla coppia, 0,2 anni luce di distanza, diciamo che attorno alla coppia ruota in circa mezzo milione di anni, benissimo. Beh, quando dalla Silia hanno cominciato a osservare in maniera molto ma molto raffinata Proxima, cosa è successo? È successo che si è visto che Proxima oscillava, l'ha vista Arps, oscillava. L'entità dell'oscillazione fa sì che attorno a Proxima ci sia un pianeta che assomiglia alla Terra. Assomiglia alla Terra e si trova nella fascia di abitabilità, cioè si trova a una distanza tale per cui se noi fossimo lassù avremmo l'acqua liquida e avremmo forse la vita vicino alla stella più vicina a noi. Non è incredibile. La natura veramente ci dà queste informazioni. Poi, una volta scoperta il pianeta più vicino, che era terrestre, ce ne sono scoperti altri, probabilmente ce n'è addirittura uno molto più lontano, e ce n'è anche un altro, forse tre pianeti, ma quello che ci importa è che attorno alla stella più vicina c'è forse il primo pianeta terrestre. Siccome la stella più vicina, l'idea di poterla andare a osservare è un'idea che sta nascendo. È chiaro che 2 anni luce e mezzo non sono mica uno scherzo, però più vicino di così non ce n'è, quindi è probabilmente questo pianeta quello più prossimo a un'osservazione fra 50 anni, fra 20 anni, fra 30 anni, chi lo sa, ma sicuramente sarà il primo. Se fossimo lassù, questo sarebbe il tramonto su Proxima. Beh, ma il Sole come lo vedremmo? Il Sole di Proxima lo vedremmo così, non è che questo è grande, effettivamente il Sole lo vediamo così, ma essendo noi molto vicini a Proxima, vedremo il Sole tramontare con un'enorme palla rossa. E questo è la geografia che sta in quel lontanissimo pianeta. Si trova a 7 milioni di chilometri dalla stella, conseguentemente dobbiamo immaginare che se questa è la Terra, lassù ci sia una nuova Terra. Tra l'altro c'è un progetto che sta studiando intensivamente da anni questo problema e certamente andrà avanti ancora per molti anni. Cosa succede lassù? Non ve l'ho detto, ma siamo molto vicini alla stella. Se siamo molto vicini alla stella, è chiaro che, insomma, è un po' come la Luna attorno alla Terra. La Luna offre sempre la stessa faccia alla Terra, perché è vicina. Il pianeta di Proxima Centauri è inevitabile che venga costretto a guardare sempre la stella. Se questo succede, non lo sappiamo, se questo succede, un emisfero sarà incandescente, e l'altro emisfero sarà gelido. Quindi abbiamo già cominciato a perdere un po' di entusiasmo. Perché? Perché l'abitabilità evidentemente sarà semplicemente nel punto di contatto tra notte e giorno. Questo se non ci fosse atmosfera. Ma se ci fosse atmosfera, queste sono simulazioni, se ci fosse atmosfera, l'atmosfera equilibra le temperature, quindi se ci fosse atmosfera, per esempio se fosse un pianeta come Venere o anche come la Terra, l'atmosfera equilibrerebbe molto le temperature e quindi sarebbe un pianeta vivibile perfettamente. La vicinanza naturalmente può essere nefasta, ma soprattutto per un pianeta che non abbia atmosfera. Vi faccio vedere un altro esempio recente, che è questo. Vedete, questo è un pianeta scoperto da TESS, anche qui uno degli ultimi scoperti da TESS, su cui i media hanno molto chiacchierato, la CNN, hanno molto chiacchierato. Perché? Perché questo pianeta, attorno a questa piccola nana rossa, anche qui siamo attorno a una nana rossa, il 18b, è un pianeta su cui la spettroscopia è stata realizzata dal telescopio James Webb, che James Webb in casi molto speciali riesce a spettrografare che cosa? Il pianeta troppo vicino non lo può fare, ma se il pianeta passa davanti, cosa succede? Succede che la stella irrora la sua luce verso il pianeta, e se il pianeta ha un'atmosfera, l'atmosfera viene traguardata da questa luce, e se un telescopio guarda l'atmosfera della stella e guarda il pianeta che gli transita, e, insomma, se il pianeta ha un'atmosfera con delle molecole, le molecole vengono inglobate nella luce della stella. Se tu sei molto bravo e molto efficiente, puoi fare spettrografia guardando la luce assorbita dal pianeta che viene dalla stella. Beh, intanto vi faccio vedere cosa fa Tess. È questa la curva di luce? No, questa è semplicemente una irregolarità della misura. La curva di luce è questa, guardate questa, cioè questa. Il pianeta transita in questo punto qua, tanto per far vedere quanto è delicata la misura, transita qua e il transito è questo, vedete? Abbiamo la dimensione del pianeta. Quando si è vista questa cosa interessante, cosa ha fatto ARPS? Ha fatto oscillazione radiale e oscillazione radiale ci ha mostrato che esistono almeno due pianeti, di cui uno questo, particolarmente interessante perché corrisponde a questo abbassamento di luce. Bene, il pianeta C è un pianeta infuocato, il pianeta B è un pianeta che sta nella fascia di abitabilità, cioè a una distanza tale dalla nana rossa che se ci fosse acqua, l'acqua è liquida. Già questa è una cosa interessante, ma questo per dirvi cosa significa. Il pianeta C è infuocato perché è molto vicino, quell'altro invece sta nella fascia di abitabilità. Qui l'acqua sarebbe liquida. Però qual è la cosa importante? È importante questa cosa qui, che se io ho il volume e ho la massa, posso calcolare la densità che mi viene attorno a 3,5. Fate mente locale, cosa vuol dire 3,5? Che non è gassoso, ma non è neanche solido, perché la Terra ha 5,5. Quindi l'idea di questo pianeta, che è comunque un qualcosa abbastanza consistente, è che sia un pianeta molto ricco di acqua, si colloca qua. Un pianeta talmente ricco di acqua, lo dice la densità, che potrebbe essere completamente avvolto nell'acqua. Addirittura un pianeta, questa è la Terra, questo è il K2-18b, è un po' più grosso, ma completamente avvolto nell'acqua. Cosa significa? Significa che è un pianeta oceanico. Un pianeta oceanico è un pianeta, intanto c'ha l'acqua liquida, e poi con l'acqua liquida naturalmente ci potrebbero essere in questo oceano tantissime forme eventualmente biologiche. Però quando la luce della stella ha traguardato il pianeta e quando l'Hubble Space Telescope prima e poi il James Webb ha guardato il risultato di questo, la luce della stella è stata in parte assorbita da qualcosa che sta qua dentro. Questo qualcosa che sta guardando sono molecole di questa atmosfera. Questa è stata la cosa interessante. Vedete, la cosa interessante è, numero uno, che, vediamo se ve lo spiego, questo è l'Hubble Space Telescope, con dei transiti a lunghezze d'onda differenti. Se la lunghezza d'onda cambia, cambia anche il gas che assorbe, e quindi tu, in base all'entità del transito, puoi pian pianino ricostruire una specie di, come dire, una specie di curva di luce. Da questa curva di luce, puntata a 2 micron, capisci che è un pianeta ricco di acqua. Benissimo, questo l'abbiamo già fiutato prima, ma a questo punto il telescopio James Webb, con il sistema che vi ho detto prima, cioè guardando l'atmosfera del transitante, scopre che ci sono delle cose strane qua. C'è anidride carbonica, c'è ossido di carbonio, ma c'è qualcosa di molto strano qua. Molto strano. Cosa fa a questo punto Miri? Ci riguarda e scopre che ci sono delle bande specifiche di un gas che nessuno aveva mai visto da queste parti. Questo gas si chiama solfuro di metile o solfuro di metilene o di metilsolfuro. Voi direte, oh, abbiamo tolto di metil solfuro, siamo contenti. Attenzione, perché i media si sono scatenati? Perché il dimetil solfuro, fino a prova contraria, sapete chi lo produce? Gli animaletti degli oceani terrestri. Cioè il dimetil solfuro è un tipico gas prodotto da animaletti marini. Ecco perché i media, in conseguenza di questa scoperta, sono chiaramente scatenati. Ora, è chiaro che è una cosa interessante, però nella scienza come nella vita non bisogna andare, bisogna sempre andare coi piedi di piombo. Il dimetil solfuro, che è questo, esiste solamente nel mare della Terra o esiste anche da qualche altra parte? In realtà è una molecola che esiste nel cosmo. Esiste, per esempio, sulle comete. Sulla cometa Churyumov-Gerasimenko il dimetil solfuro è stato trovato. e fino a prova contraria qui batterie non ci sono. Il dimetilsolfuro esiste nello spazio interstellare. Vedete, questo radiotelescopio che sta in Francia, in Spagna, ha scoperto il dimetilsolfuro. Quindi non è esclusiva questa cosa, cioè la scoperta di dimetilsolfuro su un pianeta ricco di acqua è molto interessante, ma non dimostra che lì c'è qualche forma di vita, dimostra che è una delle possibilità, che però diciamo, non è assoluta, in quanto il dimetilsolfuro si forma anche per ragioni non biologiche. Torniamo un attimo per sintetizzare il discorso che abbiamo fatto prima sul numero. Ve lo ricordate? Qui siamo ad aprile, insomma, fine aprile 2026, i 6.000 pianeti, i circa 1.000 sistemi planetari attorno a 4.000 rotti stelle. Beh, questo non è proprio aggiornatissimo, ma per farvi capire una cosa che secondo me è importantissima. La maggior parte delle stelle ha un singolo pianeta. Poi ce ne sono un po' che ne hanno due, un po' che ne hanno tre, un po' che ne hanno quattro, un po' che ne hanno cinque, un po' che ne hanno sei. Quante stelle hanno otto pianeti? Sapete che ce ne sono solamente due che conosciamo, e una è la nostra. E questa è una cosa tremendamente interessante. Il Sole ha otto pianeti, e un'altra stella solo ha otto pianeti, poi ce n'è una che ne ha sette. E quindi i sistemi planetari molto complicati sono, oggi che parliamo, decisamente rari. Immaginando, una delle prossime volte parleremo di sistemi planetari, però vi posso dire questo, che se hai tanti pianeti, posso succedere che i pianeti sono come quelli terrestri, quelli solidi vicino alla stella, quelli gassosi lontano. Oppure può anche succedere il contrario. Ci sono delle ragioni per cui quelli gassosi sono vicini alla stella e quelli rocciosi sono lontano. Oppure può succedere che sono un po' accatastati, uno qua e un po' là, senza una successione. Oppure può succedere che sono tutti uguali, magari come la Terra. Bene, tutte queste cose possono succedere. Ricordo che l'unico sistema extrasolare che ha otto pianeti è questo qua. Vedete, questo somiglia molto al nostro. E i pianeti più esterni, che sono quelli gassosi, sono anche nella fascia di abitabilità. Allora, attorno a un pianeta gassoso non ci possono abitare gli extraterrestri, ma attorno a eventuali satelliti di pianeti gassosi, questo sì. Quindi un pianeta gassoso nella fascia di abitabilità, se è molto grosso come nel caso che abbiamo visto, può sicuramente avere dei satelliti, e se questi satelliti hanno acqua, questa acqua è liquida. Quindi l'abitabilità sta lì. Però l'altro esempio che vi voglio fare è questo, ve l'accenno perché secondo me ne parleremo in un'intera serata di questo. Vedete, ci possono essere sistemi con tutti i pianeti uguali e solidi. Questa è una cosa molto rara, ma molto interessante. TRAPPIST è questo telescopio dei belgi che è automatico e si trova alla Siglia. Bene, TRAPPIST cosa è riuscito a fare? Ha scoperto attorno a questa stella una serie di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pianeti, tutti solidi, tutti grandi come la Terra, e siccome la TRAPPIST, la stella, è una nana rossa, questi 7 pianeti solidi, per 3 o 4 di essi, si ha fascia di abitabilità, quindi abbiamo 7 pianeti come la Terra e 4 stanno nella fascia di abitabilità. Questa è una cosa tremendamente interessante, talmente interessante che molti telescopi oggi e anche nei prossimi anni stanno pian pianino cercando di osservare da vicino tutti questi oggetti per capirci un po' di più. È chiaro che un pianeta terrestre che sia nella fascia di abitabilità e che magari mostri acqua liquida, un'atmosfera interessante, è ultra interessante. Ricordiamoci che questa è una nana rossa, quindi la fascia di abitabilità è praticamente affacciata alla nana rossa, non è lontana come nel caso del sistema solare, però rimane che è interessantissimo il caso. A questo punto cosa sta facendo James Webb? James Webb sta a uno a uno guardando i vari pianeti, prima questo, che è quello fuori dalla fascia di abitabilità e si è rivelato sterile, poi questo anche lui fuori dalla fascia di abitabilità al limite si è diventato sterile. Adesso la ricerca è qua. E voi potete ben immaginare quanta sia la curiosità di noi, di tutti, per capire questo, questo e questo, se hanno atmosfere, che atmosfera hanno. È una cosa molto complicata, perché? Perché sono tutti vicini e tutti vicini alla stella. Però quando il pianeta di turno transita sulla stella, tu puoi, con il metodo che ho detto prima, cioè guardando la luce della stella traguardata sul pianeta, capire se c'è atmosfera o no. Attualmente, siccome la cosa è molto complicata, i dubbi sono altrettanto complicati. Non sappiamo assolutamente ancora se qui abbiamo dei pianeti simili alla Terra. Una cosa però è certa, che la vicinanza fa sì che alcuni di questi pianeti devono rivolgersi sempre alla stella, e se si rivolgono sempre alla stella senza atmosfera sono morti. Se invece si rivolgono sempre alla stella con l'atmosfera, a questo punto c'è la possibilità che ci sia almeno un ambiente biologicamente accogliente. Beh, ci sono tantissimi progetti, guardate quanti sono, tra l'altro questo è l'ultimo che è stato lanciato l'11 di gennaio. Ci sono tantissimi progetti spaziali e non spaziali per la ricerca di pianeti extrasolari. Al giorno d'oggi credo che questa parte della scienza astronomica sia importante un po' come la cosmologia, tant'è vero che James Webb lavora molto sia sui pianeti extrasolari sia sulle galassie lontanissime, però nei prossimi anni ne vedremo assolutamente delle belle. Questa è stata un'introduzione, però lasciatemi almeno per annunciarvi questo: siccome c'è veramente di tutto qua, se voi siete delle persone fantasiose, fantasticate il pianeta più incredibile che avete in mente, fantasticate, guardate, sicuramente la vostra fantasia in qualcuno dei 6.000 pianeti esiste, perché succede veramente di tutto. Per esempio, queste ultime immagini vi faccio vedere, una delle cose che mai avremmo immaginato è che ci fossero pianeti attorno a stelle binarie o stelle triple. Insomma, questa è una cosa che è veramente molto strana, solo la fantascienza. Invece no, ci sono pianeti che orbitano in maniera stabile attorno a, non una stella, due stelle, qualche volta attorno a tre stelle, qualche volta attorno a quattro stelle. Orbitano in che modo? Qualche volta ci orbitano su un piano, qualche volta ci orbitano in maniera perpendicolare al piano, va a terra pesca perché ci sono dei pianeti che orbitano attorno a una delle due stelle e le altre invece no. Succede veramente di tutto. A questo punto la cosa è talmente interessante che ovviamente dovremmo in qualche modo ritornarci quando sarà il momento, attorno a settembre. Però ricordatevi, rimanete informati, andate magari sul sito della NASA dove si parla di pianeti extrasolari, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Non date completamente retta ai media, perché i media sono media, cioè quando c'è qualcosa di cui tutti parlano, parlano tutti, e parlano tutti a sproposito. E invece le cose importanti, come per esempio la scoperta di pianeti in lacune, questa è una cosa veramente importante, di questo non ha parlato nessuno. Mi fermo qua, vi ringrazio, l'appuntamento è non domani, non fra un mese, ma fra un po', ritorneremo sui pianeti extrasolari, però vi ricordo che magari se c'è qualcosa di importante ci vediamo anche prima. Per esempio, qui la butto perché dobbiamo ancora capire, ma sapete che il mese di agosto è un mese particolare. Perché è un mese particolare? Perché il 12 agosto è un mese particolare? Perché tutta Europa sarà in Spagna e quindi magari un qualcosa che ci prepari a queste eclissi si può pensare, vedremo, oppure anche dopo, però se tutta Europa sarà in Spagna è chiaro che tutti voi dovete essere in Spagna assieme a noi. Vi ringrazio e ci sentiamo.